necessario un silenzio per cominciare, perché da anni, specialmente questi ultimi tre, noi siamo tutte parigine e parigini, siamo cittadine e cittadini di Parigi. Perché? Perché? Perché abbiamo frequentato, frequentiamo e, piaccia o non piaccia, continueremo a frequentare le scuole di questa città, in particolare la Facoltà delle Arti, nel Vico degli Strami, e continueremo ad usare lo strumento dell'alfabetizzazione per investire in intelligenza contro chi sfrutta l'arma dell'ignoranza per irretire influenzabili coscienze e cercare di scatenare il terrore, che è un sentimento anticoranico, come abbiamo studiato a suo tempo qui in questa scuola. Per una di quelle paradossali coincidenze, guardate, che spesso si manifestano strada facendo sul cammino della nostra scuola, che spaventano anche un po', abbiamo rischiato di citare il Bataclan a poche ore dal momento in cui è salito alla ribalta mondiale. Venerdì sera sono rimasto doppiamente impietrito, perché Jules Verne, che ci ha accompagnate ed accompagnati nel corso dell'itinerario scorso, ricordate? Ebbene, Jules Verne era presente avremmo potuto dirlo, ma non c'era tempo. Nel 1865, alla sera dell'inaugurazione di questo teatro, era presente insieme a Michel Carré, con il quale scriveva libretti per operette. Bataclan, come sapete, che ha dato il nome alla sala da concerto, al caffè concerto, è il titolo di un'operetta di Offenbach, rappresentata la sera stessa dell'inaugurazione. Ed è stato proprio il pensiero di Jules Verne a scuotermi, ricordandomi che la prossima lezione, quella di questa sera, è a suo modo la risposta della scuola al comportamento anticoranico e anti-islamico dei terroristi assassini. E per completare il paradosso, guardate, sono ancora agitato, ma la data di creazione di questa lezione, riportata dal computer, incredibile a dirsi che non è stata preparata apposta per questa sera, la data è martedì 14 luglio, ore 17:01. Per prendere la Bastiglia bisogna studiare. Questo è il monito paradossale che si vede in quella data. Quindi, allo Zanfan, Marchon, in marcia, cittadini e cittadine, ai libri, ai libri. Quindi, benvenuti e benvenuti a scuola. E questo è il settimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Oggi il Presidente della Repubblica da Firenze ha sentito un attimo verso le 10, ha detto che bisogna costruire un nuovo umanesimo, e siamo qui in apposta. Se vi capita di vederlo, dice che si scriva, ma è così, incrementa questo concetto, giusto? In questo momento, mentre l'autunno del Medioevo è iniziato, noi ci troviamo di fronte ad un vasto paesaggio intellettuale che è stato denominato della scolastica naturalistico sperimentale. Ora, nell'itinerario di questa sera, più che andare a caccia di fantasmi, andremo anche a caccia di fantasmi, ma noi dobbiamo andare a caccia di indizi, cioè di quei germi che hanno contribuito a far fermentare, di evitare il movimento dell'umanesimo, che non nasce all'improvviso come un fungo, né esplode come un fulmine, a ciel sereno nel XIV secolo. Il paesaggio intellettuale al quale siamo di fronte, che abbiamo denominato della scolastica naturalistico sperimentale, che è già vasto di per sé, però si trova a ridosso di un paesaggio attivo, anch'esso di consistenti dimensioni, che si protende al di fuori dell'ecumene occidentale per debordare verso Oriente. Quindi c'è un grande paesaggio della scolastica naturalistico sperimentale in Occidente, però che assigua a un altro grande paesaggio che si protende verso Oriente. E non è casuale che sul piano didattico questi due paesaggi siano attigui, perché rappresentano due aree interdipendenti. Questo rapporto di dipendenza dipende dal fatto che alcuni elementi fondamentali e costitutivi della cultura umanistica, un avvenimento, l'umanesimo, che noi consideriamo fondamentalmente come un fenomeno occidentale, ebbene, guardate, hanno la loro radice in Oriente. Ma procediamo con ordine. Prendiamo il passo, accompagnati ancora dal genio irregolare, secondo i vertici dell'ordine francescano, di Ruggero Bacone, con il quale siamo diventati intimi ormai, no? Se non con lui, perlomeno con il suo fantasma. Il maestro della scuola sperimentale di Oxford, come sappiamo, ma è bene rinfrescare sempre la nostra memoria, ha introdotto nel metodo della conoscenza il concetto di esperienza, e questo concetto è maturato nel tempo, ha le sue radici circa due secoli e mezzo prima che Ruggero Bacone lo codifichi come uno degli strumenti che favorisce la nascita del movimento dell'umanesimo nell'ecumene occidentale. Che cosa c'è di più umano dell'esperienza umana, dirà Amleto prossimamente, rammentando questi concetti. La scorsa settimana Ruggero Bacone ha ribadito che si conosce attraverso tre fonti: l'autorità, che ci impone di credere a cose però non dimostrabili. Quindi che tipo di conoscenza è l'autorità, dice Bacone? Il ragionamento, cioè, che ha delle possibilità, ma ha più limiti che le possibilità. E poi l'esperienza, che sostiene Ruggero Bacone, mette in luce le insufficienze di ogni ragionamento astratto e ci fa capire che i problemi della metafisica non bastano a saziare la sete di conoscenza, ma occorre studiare concretamente il mondo materiale per poterlo intendere e governare. Quindi, afferma Ruggero Bacone, l'esperienza è la sola fonte di certezza capace di condurci sulla via della verità. Attenzione, non capace di condurci a conoscere la verità, soprattutto con la verità, ma sulla via della verità, questo sì. E Ruggero Bacone auspica quindi una riforma del sapere basata sul concetto di esperienza, e mettere in primo piano il concetto di esperienza significa privilegiare alcuni strumenti, alcune discipline rimaste in secondo piano sul territorio della scolastica latino-cristiana. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Ruggero Bacone auspica una riforma del sapere basata non solo sulla filosofia e sulla teologia, come aveva ampiamente fatto la scolastica cristiana tradizionale, ma soprattutto su due strumenti che lui considera privilegiati. Il primo strumento è la filologia, cioè lo studio dell'esatto significato delle parole considerate nella loro lingua originale. Infatti nel programma della scuola di Oxford inserisce lo studio del greco, dell'ebraico e dell'arabo. Il secondo strumento è la matematica, o le matematiche. Bacone utilizza spesso questo termine al plurale perché studia i vari modi in cui questa disciplina è stata interpretata, cioè da quello geometrico di Pitagora a quello algebrico della cultura araba. Algebra in arabo significa ristrutturazione, cioè semplificare in una formula un lungo evento matematico, aritmetico. Ci troviamo di fronte ad un lungo evento, l'algebra lo sintetizza in una formula che possiamo mettere in tasca, nel taschino, e portare con noi per poi riapplicare. Ora, la tesi di Ruggero Baccone sulla necessità di studiare la filologia e le matematiche per la conoscenza del vero ha una sua base biblica, perché è un francescano e vuole giustificare tutto alla luce della fede. Dio, dice il testo sacro, ha creato tutto secondo il giusto peso e la giusta misura, e quindi che l'universo sia costruito secondo linee, angoli e figure appare chiaro al Ruggero Baccone, che ha imparato e ha fatto propria alla scuola di Roberto Grossatesta, ricordate Roberto Grossatesta, una grande intuizione secondo la quale il mondo non è che l'espansione di un nucleo luminoso. Ebbene, l'espansione del nucleo avviene in modo geometrico. Ecco perché la matematica o le matematiche è la porta e la chiave delle scienze, scrive Ruggero Baccone. Questo lo ripeteranno i moderni, a cominciare da Galileo Galilei, poi che rincontreremo a suo tempo, questo momento lì a Cefra, agli arresti domiciliari, a guardare le stelle in queste belle serate limpide. Ma non solo, anche quegli astronomi, rincontreremo anche gli astronomi moderni che abitano al nord in un cielo pieno di nebbia, no, dove quindi non si vede nulla, e il cielo se lo mettono sulla loro cattedra, sul tavolo, e lo studiano matematicamente sul loro tavolo, perché il cielo non si vede, c'è nebbia da quelle parti. E la porta e la chiave delle scienze è quindi la matematica o le matematiche. Nonostante questa intuizione sia destinata ad avere un grande futuro, appunto, la concezione bacconiana dell'esperienza rimane ancora limitata. Cioè, Ruggero Baccone dichiara che è l'esperienza che tutto verifica e tutto controlla, ma non ha ancora inventato il modo, e questo lui lo sente, ma non ci può fare nulla, non ha, cioè, i suoi strumenti sono molto limitati, cioè, non ha inventato, sono quelli della magia, ma capite che non poteva penetrare con degli strumenti dentro la materia come avrebbe voluto, o guardare al più là di una lente, capite? Consiste nel fatto che quindi non ha ancora inventato il modo per far sì che l'esperienza verifichi e controlli se stessa. E quindi il tema della valutazione delle esperienze fa discutere a tutt'oggi, no? Quindi come controllare la validità, ecco, di un'esperienza? Cosa vuol dire? Perché un'esperienza possa far sì che si costruiscano delle pratiche, delle buone pratiche utili per la società, perché questo è il controllo. Ora, Baccone capisce che il controllo è necessario, perché la scienza può essere usata sì a fin di francescanamente, lui pensa, anzi dice che la Chiesa se ne deve impossessare per usare, ma può essere usata a fin di male, anzi lui pensa che poi verrà usata non francescanamente. Un'altra grande intuizione scientifica di Ruggero Baccone consiste nel fatto che la conoscenza sperimentale ha portato alla nascita quella che lui chiama industria manum, l'industria delle mani. E anche questa proposta risulta essere troppo sbilanciata in avanti. Difatti è rimasta senza reali sviluppi. Ma per il francescano irregolare, Ruggero Baccone, l'industria manum, l'industria delle mani, è un modo per adempiere a quanto il santo di Assisi aveva stabilito nella prima regola e aveva ribadito nel suo testamento. Io, scrive Francesco d'Assisi, ho lavorato con le mie mani come gli operai di mio padre. Lui è chiaro che c'è questo tema di opposizione nei confronti della borghesia, ho lavorato con le mie mani, voglio continuare a lavorare con le mie mani e così voglio fermamente che lavorino gli altri frati. E quelli che non sanno, imparino. Quindi per Ruggero Bacone, questo vale per il cardinale ristrutturatore di Assisi, eh? Quindi per Ruggero Bacone, secondo il dettato del Papa, secondo il dettato della regola francescana originaria, in conformità con la regola benedettina, in conformità con la regola benedettina che prevede 4 ore di lavoro manuale per tutti, come voi sapete, dall'abate all'ultimo pastorello, 4 ore di lavoro, poi 4 ore di studio per tutti, dall'abate all'ultimo pastorello, 4 ore per pregare, riflettere, immaginare, e quindi questa è lo stile di vita. E il lavoro, poi 4 ore per prendersi cura del proprio corpo e del corpo degli altri, 8 ore per riposare, ed è un bel programmino,
bella giornata.
Il lavoro è soprattutto un modo, la proposta politica dell'alfabetizzazione, è soprattutto un modo di vivere in solidarietà con i minores, dice Bacone, cioè con la gente umile e povera. Il lavoro serve per dare dignità alla condizione umana, soprattutto. Purtroppo, con l'imporsi della borghesia, per quanto proclami, dice per quando, ma per quanto proclami come classe sociale di essere fedele ai precetti della cristianità, l'industria delle mani diventa una pratica che non viene interpretata in senso francescan-baconiano. Il primo era Bernardone, il padre di Francesco, ma viene inserita in un progetto di potenza che la trasforma in una nuova forma di dominio dell'uomo sull'uomo, con risvolti per certi aspetti anche peggiori di quelli imposti dalla servitù della Grecia. Ora, la tecnica è, per Ruggero Bacone, il vero modo per trasformare l'intelletto speculativo in intelletto pratico. E qui, ecco, per la prima volta abbiamo chiara questa distinzione nella scolastica. E per attuare meglio il precetto evangelico della caritatevole ridistribuzione dei beni, secondo l'originaria regola francescana sostenuta dalla corrente degli spirituali, ma il concetto di tecnica è destinato ad avere un'evoluzione diversa rispetto al pensiero francescano di Ruggero Bacone. E ci penserà poi l'altro Bacone, Francesco, quello vissuto nel 600, che incontreremo strada facendo su un altro territorio a suo tempo, a formulare l'ipotesi inquietante secondo cui la tecnica è il modo per trasformare il sapere in potere. Ma questa è un'altra storia, ce ne occuperemo a suo tempo, anche se viviamo in un mondo dove questo concetto, ahimè, è palese. Quindi, ora, questo l'ho fatto con le mie mani, quante volte l'abbiamo detto ciascuno di noi, no? Io una volta ho fatto persino una sciarpa con le mie mani, avanzieri da sola, mio padre mi diceva ironicamente, sai, il punto un po' duro, ma questo l'ho fatto con le mie mani. Che cosa avete fatto ultimamente di bello, di buono? Questo si teneva 50 anni fa, questo il secolo fa, quelli ne eravate nate, di utile con le vostre mani. Beh, prendete in mano la penna e scrivete 4 righe a proposito, perché tante cose facciamo con le nostre mani, di buono, di utile, di creativo, di piacevole, di divertente, e quindi scrive con le mani, tra l'altro, quindi l'industria manum, ecco, trasformiamola baconianamente. Baconia ride sotto i baffi perché è contento di Ruggero Baccone ci accompagna anche sul piano letterario, perché come ben sapete continua a far sentire la sua presenza sotto forma di allusioni nel testo di un romanzo breve intitolato Dopo, che abbiamo cominciato a leggere la scorsa settimana. L'opera in questione è uno dei racconti contenuti nella raccolta pubblicata nel 1937 e intitolata Fantasmi, della scrittrice statunitense, naturalizzata europea, così amava definirsi, Edith Wharton. Non sono più riuscita a trovare questo libro. Edith Wharton è stata spronata a scrivere questi racconti dal suo amico Henry James, altro scrittore che abbiamo incontrato, che rincontreremo ancora, al quale lei aveva raccontato che per molto tempo da bambina, nell'età dell'innocenza è considerato il romanzo più importante della Wharton. E cosa c'è di nuovo da leggere? Dicevamo che l'età dell'innocenza è uno di quei romanzi, no, i film eccetera, ma il romanzo, non riusciva a dormire sapendo che nella sua stanza c'era un libro contenente storie di fantasmi, per cui questo fatto la turbava. Nel testo del romanzo breve che abbiamo cominciato a leggere, l'inquietudine cresce di pagina in pagina e coinvolge i protagonisti. Ve li ricordate? Sono una coppia di americani, Mary e Edward Ned, i quali su consiglio e su mediazione della loro amica Alina acquistano a buon prezzo una grande casa di campagna nella zona di Chester, molto affascinante perché priva di comodità. Qui la Wharton ironizza, no, moltissimo su questo fatto, e nella contea inglese, quindi a Chester, dove è nato e poi sembra si sia volatilizzato Ruggero Baccone, e li si ritirano a vivere di rendita. Cioè Ned ha fatto un affare per cui si possono permettere di vivere di renta, ma non sempre di affari, a volte Mary e Ned in un primo momento sono attratti, no, dalle atmosfere magiche un po' lugubri della loro casa, amano ironizzare sarcasticamente sul fatto che possa ospitare un fantasma, ma soltanto dopo, come dice il titolo di questo testo, si rendono conto, o meglio chi legge si rende conto, che c'è poco da scherzare su certi argomenti, soprattutto quando si evoca, pur con bonaria leggerezza, la figura, il fantasma di Roger Bacon, di Ruggero Baccone, con il quale la Wharton gioca. Mary comincia a lasciarsi suggestionare dal fatto che nella sua casa ci si senta e coltiva questa affascinante suggestione, perché questa idea è piacevole, no? È in qualche modo affascinante, ma poi comincia anche a riflettere, diventando guardinga, su alcune stranezze del marito. C'è un pomeriggio, da un punto panoramico della casa che Mary ha scoperto salendo sul terrazzino all'altezza del tetto, lei e Ned vedono un uomo, uno sconosciuto, non se ne distingue l'identità, camminare indeciso sul viale che porta alla loro casa. Ned scende di corsa, si precipita incontro, ma poi dice a Mary, ricordate, che chiede spiegazioni su quel suo comportamento, di non averlo incontrato. Dice che forse era Peter, un artigiano che sta facendo lavori di ristrutturazione agli annessi della casa, ma si capisce che Ned sta mentendo palesemente e sembra abbia qualcosa da nascondere. E osservando i comportamenti del marito, gli interrogativi si moltiplicano nella mente di Mary, al quale proprio in questo momento la quale vede dalla finestra della biblioteca una figura che si avvicina, e essendo suggestionata, sapete che cosa succede, no, quando si suggestiona, suo cuore comincia ad aumentare i battiti. È un fantasma o è solo suggestione? Per ora sembra solo suggestione. Leggiamo però dopo, adesso. Stanca dei suoi pensieri, si accostò alla finestra. La biblioteca era adesso completamente buia, ma Mary constatò con sorpresa che il mondo esterno era ancora abbondantemente soffuso di luce tenue. mentre guardava fuori oltre il cortile, una figura si disegnò laggiù nella prospettiva dei nudi figli. Sembrava una semplice macchia di grigio più scuro del grigiore, e per un istante, mentre avanzava verso di lei, il cuore le accelerò i battiti e Mary si disse: è fantasma. Ebbe il tempo in quel lungo istante di sentire all'improvviso che l'uomo del quale 2 mesi prima dal tetto aveva colto una remota inquietudine, adesso, nell'ora a lui predestinata, era sul punto di rivelarsi tutt'altri che Peters, e l'animo di Mary cedette all'incombente paura della rivelazione. Ma la figura, acquistando corposità, fisionomia, persino alla sua vista debole, si mostrò essere quella di suo marito, e Mary si volse per accoglierlo al suo ingresso, pronta a confessargli la sua stravaganza. È davvero troppo assurdo, esclamò ridendo, ma non riesco mai a ricordarmene. Ricordarti cosa? Le chiese il marito, prendendo avanti. Che quando si vede lo spettro al Chester, non lo si riconosce mai. Gli aveva posato la mano sulla manica ed egli la trattenne. Perché ti sembra di averlo visto? Chiese dopo un silenzio piuttosto lungo. Visto? Figurati che nella mia folle determinazione di scoprirlo a ogni costo l'ho scambiata addirittura per te, mio caro, per me. Adesso Ned lasciò cadere la mano e, distaccandosi da Mary, disse: sul serio, tesoro, faresti bene a smetterla, e sarebbe la cosa migliore che potresti fare. Oh, certo che ho intenzione di smetterla. E tu? Chiese lei all'improvviso, fissandolo. Era entrata nel frattempo la cameriera portando la corrispondenza e una lampada, la luce della quale investì in pieno il volto di Ned mentre questi si chinava sul vassoio. E tu? Insistette testarda Mary non appena la domestica se ne fu andata a far luce in altre stanze. Io che cosa? Chiese a sua volta al marito con tono assente. E mentre dava un'occhiata alle lettere, la luce mise in forte risalto il netto solco scavatogli dalla preoccupazione tra le sopracciglia. Hai smesso di tentare di vedere lo spettro? Chiarì Mary col cuore che le palpitava un pochino per l'esperimento cui era intenta. Il marito messe da parte le lettere di sua aspettanza, si era ritirato nell'ombra del camino. Non l'ho mai tentato, rispose, aprendo la fascetta di un giornale. Beh, naturalmente, continuò Mary, la cosa esasperante è che non c'è scopo a tentare, dal momento che uno non può essere certo di averlo visto se non molto tempo dopo. Ned stava spiegando il giornale, quasi non l'avesse sentita, ma dopo una pausa, durante la quale i fogli frusciarono nervosamente nelle sue mani, alzò gli occhi e domandò: e hai idea di quanto tempo ci vuole? Mary si era lasciata cadere in una poltroncina accanto al camino e dal suo posto alzò lo sguardo, sorpresa, al profilo del marito tagliato contro il cerchio di luce della lampada. No, nessuna idea. E tu? Interrogò a sua volta, ripetendo la domanda di prima con intenzionalità ancor più marcata. Ned appallottolò il giornale e quindi senza nessun motivo andò verso la lampada. Buon Dio, no, volevo semplicemente sapere, esclamò, e nella sua voce si avvertiva una punta di stizza. Se non c'è una leggenda, una tradizione in merito. No, che io sappia, rispose Mary, ma represso l'impulso di aggiungere: che cos'è che ti induce a chiedermelo? Perché la cameriera era riapparsa, questa volta col tè e un'altra lampada. Con la scomparsa delle ombre e la ripetizione del quotidiano rituale domestico, Mary si sentì meno oppressa da quella sensazione che provava di qualcosa di tacitamente imminente. Per qualche istante fu tutta presa dai particolari del rito del tè, e quando tornò a levare lo sguardo fu colpita, fino a restarne sbalordita, dal cambiamento verificatosi sul volto del marito. Questi si era seduto accanto alla lampada più lontana ed era intento a esaminare la corrispondenza. Ma era qualcosa che egli aveva trovato, semplicemente il mutamento di prospettiva di Mary ad avere restituito ai suoi tratti l'aspetto normale? I segni della tensione erano svaniti e le tracce di fatica che ancora restavano erano di quelle senz'altro attribuibili a un continuato sforzo mentale. Quasi attratto dallo sguardo di Mary, l'uomo levò il suo, le loro occhiate si incrociarono ed egli sorrise. aspetto con impazienza il tè, e qui c'è una lettera che ti riguarda, disse. Mary prese la lettera che lei gli porgeva in cambio della tazza che lei gli presentava, e tornata al suo posto ruppe il sigillo con il gesto distratto del lettore, ma il suo successivo gesto consistette nel battere i piedi mentre la lettera cadeva sul pavimento, e Mary porgeva al marito un ritaglio di giornale. Ned, che cos'è? Che cosa significa? Lui si era alzato nello stesso istante, quasi ne avesse udita l'esclamazione prima che lei la emettesse, e per qualche secondo marito e moglie si studiarono come avversari ansiosi di cogliere l'uno il punto debole dell'altra tra la poltrona di Mary e la scrivania di Ned. Ma cosa? Mi è fatto prendere uno spavento, disse finalmente lui, accostandosi alla moglie con un'improvvisa risatina un po' stizzita. Sul volto era tornata a posarsi l'ombra dell'apprensione sotto forma di un'ambigua vigilanza, e Mary, guardandolo, ebbe la netta impressione che si sentisse circondato da alcunché invisibile. Mary gli consegnò il ritaglio. Quest'articolo è della Sentinel. Dice che un tale, un certo Elwill, ti ha intentato processo. Che c'era? Qualcosa che non andava nella Blue Star? Non capisco molto, ma continuarono a fissarsi mentre Mary parlava, e con sua sorpresa essa constatò che le parole da lei appena pronunciate avevano avuto per effetto immediato quello di dissipare l'attesa vigilanza dello sguardo di lui. Oh, quello! E Ned abbassò gli occhi al ritaglio, quindi lo ripiegò col gesto di uno che si trovi tra le mani qualcosa di innocuo, di familiare. Ma che hai questo pomeriggio, Mary? Sembri una che abbia ricevuto cattive notizie. Lei gli stava dinanzi, sentendo la sua preoccupazione lentamente scemare al contatto del tono rassicurante di Ned. Allora sapevi di questo, e non c'è niente di cui preoccuparti. Ma si può sapere di che cosa si tratta? Non capisco. Di che cosa ti accusa quest'uomo? Praticamente di tutti i delitti previsti dal codice. Ned aveva lasciato cadere il ritaglio, prendendo posto in una poltrona accanto al fuoco. Vuoi che te la racconti? Non è poi una storia particolarmente interessante, è solo una questione di interessi imperniati sulla Blue Star. Ma chi è questo Elwill? Non l'ho mai sentito nominare. Un tale che io avevo interessato all'affare, cui ho offerto un'occasione. Ma sì, te ne ho parlato all'epoca, può darsi. Si vede che me ne sono dimenticata. Invano Mary frugò tra i suoi ricordi. Ma se gli hai dato una mano, perché quell'intrusio volta faccia? Probabilmente una zecca garbugli l'ha abbindolato e l'ha persuaso a intentarmi il processo. È una questione di carattere tecnico, piuttosto complicata. Pensavo che cose del genere ti annoiassero. Mary avvertì una punta di rimorso. In teoria deprecava il disinteresse tipico della moglie americana per le attività professionali del marito, ma in pratica le era sempre riuscito difficile prestare attenzione a quello che Ned le diceva delle transazioni in cui era coinvolto dai suoi disparati interessi, senza contare che durante gli anni di esilio nel Midwest Mary era giunta a convincersi che in una comunità dove le cose piacevoli dell'esistenza potevano essere ottenute soltanto a prezzo di sforzi ardui come quelli in cui aveva dovuto subarcarsi Ned nella sua professione, le brevi pause che lei e lui potevano concedersi dovevano essere sfruttate a fondo, come un'evasione dalle preoccupazioni immediate, una fuga verso la vita che avevano sempre sognato di condurre. Un paio di volte era stata indotta a chiedersi se aveva fatto bene, adesso per la prima volta era sbalordita dalla constatazione di quanto poco ne sapesse delle basi materiali su cui era costruita la sua felicità. Scoccò un'occhiata al marito e una volta ancora fu in parte rassicurata dalla placidità del suo aspetto, e tuttavia aveva bisogno di ragioni più concrete per sentirsi rinfrancata appieno. Ma come mai la sua denuncia non ti preoccupa? E perché non me ne hai mai parlato? Ned rispose alle due domande insieme. Non te ne ho parlato in primo luogo perché non mi preoccupa affatto, semplicemente mi irrita. E poi questa è una storia ormai vecchia. Si vede che chi ti scrive deve essersi trovato tra le mani un vecchio numero della Sentinel. Mary provò una prima sensazione di sollievo. Vuoi dire che è tutto finito? Che quell'Elwill ha perso il processo? ci fu da parte di suo marito un'esitazione appena percettibile. La denuncia è stata ritirata, ecco tutto, ma lei non si diede per vinta. Ritirata perché si è reso conto che non aveva nessuna probabilità di farcela. Appunto, non aveva nessuna probabilità, rispose il marito. Mary era ancora alle prese con una perplessità di cui avvertiva vagamente la presenza in fondo ai suoi pensieri. E quanto tempo fa l'è ritirata? Altre esitazioni da parte di Ned, quasi un ritorno del suo precedente nervosismo. Me ne hanno appena informato, ma me l'aspettavo. Appena? Quando? Da una delle lettere che hai ricevuto oggi? Appunto. Mary non replicò e soltanto dopo una breve pausa di silenzio si rese conto che il marito si era alzato, che aveva attraversato lo spazio che li divideva e che si era seduto sul divano accanto a lei, sentì che le passava un braccio attorno alla vita, che la sua mano cercava le sue e che le stringeva lentamente volgendosi, attratta dal calore della guancia di lui, ne incontrò gli occhi sorridenti. «Allora tutto bene? Davvero?» gli chiese con voce che parve farsi strada tra il fumo dei dubbi che si dissolvevano. «E ti giuro che non è mai andata così bene», fu la risposta che Ned le diede ridendo mentre la tirava a sé. Ora, mentre i coniugi Ned e Mary si dedicano alle loro effusioni, beh, lasciamogli un po' di spazio anche per le effusioni, se no qui non è così mortale. Ebbene, sebbene in un clima di inquietudine creata da una situazione ambigua, con velature di carattere geografico da parte della scrittrice, a volte le effusioni servono per mascherare situazioni di nervosismo, noi ci mettiamo in movimento, ci stiamo per spostare nel tempo indietro di 2 secoli e mezzo e nello spazio verso Oriente. Abbiamo detto in partenza che il vasto paesaggio intellettuale della scolastica naturalistico sperimentale, che ha nell'Università di Oxford il suo centro propulsore, è attivo ad un altro paesaggio, anch'esso di consistenti dimensioni, che deborda fuori dall'ecumene occidentale e si protende verso Oriente. Abbiamo anche detto che sul piano didattico questi due paesaggi sono attivi perché rappresentano 2 aree interdipendenti e in questo rapporto di interdipendenza si colloca il fatto che alcuni elementi fondamentali e costitutivi della cultura umanistica, nonostante l'umanesimo sia considerato fondamentalmente come un fenomeno occidentale, hanno la loro radice in Oriente e noi dobbiamo rintracciarli, soprattutto oggi in un momento in cui dobbiamo propiziare con autorevolezza l'incontro di civiltà. E questo l'avevo già scritto a luglio, ahimè. Guardate sul punto 2 del repertorio. Spostarsi verso Oriente, verso la Persia, l'Afghanistan e l'India, avete tanto tutti i giro sì, del Cattera 3 che quindi siamo a posto, significa seguire la via dell'espansione islamica verso est e il contatto che si è venuto a creare tra le culture orientali, persiana in particolare, e la tradizione islamica ha prodotto risultati intellettuali che hanno avuto una ripercussione sullo sviluppo della scolastica arabo-islamica in Occidente, nella penisola iberica e nell'area nordafricana del Maghreb. Voi sapete che quando l'intero persiano è in dissoluzione si crea un vuoto, per cui l'esercito arabo, che è un esercito ben attrezzato, si muove e conquista senza colpo ferire l'impero persiano. Quando arriva lì la cultura arabo-islamica, non è che si metta a distruggere le cose, anzi, le cose che trova le valorizza in modo eccezionale. La cultura persiana, anche se è completamente una cultura considerata idolatra, ma soprattutto nelle biblioteche c'è Platone e Aristotele, che agli intellettuali arabi interessa moltissimo, e quindi lo faranno proprio, lo tradurranno e lo riporteranno in Occidente, per cui noi potremo avere. Ecco, quindi una lezione da dare questa oggi a chi pensa di usare una terminologia di carattere islamico o peggio ancora coranico, perché l'uso di certe citazioni dalle sure del Corano per giustificare ce ne sono veramente farneticanti, e quindi è chiaro che in Occidente la scolastica arabo-islamica è stata dall'undicesimo secolo, come abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno scolastico, ricordate, un grande movimento culturale che si è sviluppato nelle scuole di Toledo, di Cordova, di Siviglia, in appositi centri creati per la prima volta a Baghdad in Oriente, detti case della saggezza. Noi dall'anno 1000 abbiamo frequentato soprattutto quella di Toledo, molti di voi c'erano a Toledo, dove intellettuali islamici, cristiani ed ebrei e laici si sono incontrati per tradurre, per studiare le opere di Platone, i dialoghi, e di Aristotele, la fisica, la metafisica e l'etica, e sappiamo che queste opere sono tornate in Occidente dall'Oriente sulla via dell'espansione araba, perché, come abbiamo studiato a suo tempo, la filosofia neoplatonica e le opere dei classici della cultura greca, Platone, Aristotele, Plotino, Porfirio, no? Nomi che a molti di voi sono noti, con il trionfo egemonico della cristianità dentro i confini dell'impero romano, erano state messe al bando, no? E queste, in quanto opere pagane, dall'imperatore bizantino Giustiniano, che, ricordate, aveva decretato nel 529 la chiusura della scuola di Atene, cioè dell'Accademia Neoplatonica di Atene. E come ricorderete, chi era in viaggio, un manipolo di filosofi neoplatonici, per non subire ritorsioni, sono fuggiti verso Oriente, nel territorio dell'impero persiano, portando con loro una biblioteca da viaggio, metaforicamente chiamata la statua di Atena, ricordate? E predisposta questa biblioteca da viaggio da Proclo di Costantinopoli, l'autore di quell'opera così famosa che noi abbiamo studiato e che continuiamo a citare, che continueremo a citare, che si chiama Dionigi Areopagita, e contenente questa biblioteca, contenente le opere di Platone, di Aristotele, di Plotino, l'Ennea, di Porfirio, di Zagoge e altre opere. Queste opere sono state ben accolte, tradotte in siriaco e in persiano, studiate e conservate nelle biblioteche dell'impero persiano, a cominciare da quella di Damasco e poi fino a Bukhara. E quando la Persia nel VII secolo è stata invasa dagli arabi, queste opere hanno suscitato un grande interesse negli intellettuali islamici, che le hanno tradotte in arabo e ne hanno tratto vantaggio dal loro studio. E quindi la conservazione delle opere della cultura classica, Platone, Aristotele, Plotino, Porfirio, via dicendo, che sono alla base dell'umanesimo, è avvenuta in Oriente. E il positivo clima culturale che con l'espansione araba è venuto a crearsi in Oriente ha favorito la comparsa di notevoli personalità intellettuali. E il pensiero della scolastica arabo-islamica occidentale è stato influenzato da grandi figure di pensatori orientali. Ecco di che cosa parliamo quando parliamo di interdipendenza tra i paesaggi intellettuali che stiamo visitando. E tra le figure intellettuali orientali che hanno contribuito ad implementare la cultura occidentale spicca quella di Avicenna. Molti di voi conoscono questo personaggio, Abu ibn Sina, detto Avicenna, nato, vissuto e morto in Persia tra il 980 e il 1037, le cui opere, giunte in Occidente, cioè nel Maghreb, cioè nell'Africa del Nord, e nella penisola iberica, hanno avuto un benefico influsso culturale, intellettuale, sulla nascita e sullo sviluppo dell'umanesimo. Le studiose e gli studiosi, quando descrivono le origini dell'umanesimo, e gli studi in materia sono innumerevoli, puntualizzano che questo movimento nasce da una crisi, crisis in greco, attenzione, la crisi della scolastica cristiano-latina e la crisi della scolastica arabo-islamica. Ed effettivamente questa affermazione ha un senso se si tiene conto dell'etimologia della parola greca crisis, che non contiene, guardate, un'idea di peggioramento, perché letteralmente significa, crisi letteralmente significa distinzione, cioè nel senso della scissione in diverse parti autonome. Questa è l'etimologia precisa di questo termine greco. E quindi la crisi risulta essere un fattore di crescita, cioè il contrario dell'immobilismo monolitico. Quanto è che sentiamo, da quanti temi sono che sentiamo l'intellettuale e le intellettuali europee dire c'è la crisi, ma bene, perché la crisi dal greco poi però non si attiva nulla, cioè di concreto, voglio dire, è inutile dire che il problema è culturale, e bisogna attivare poi sul piano culturale attività. Ora, la crisi, per investire in intelligenza, la crisi nel movimento della scolastica latino-cristiana, e ce ne siamo resi conto in queste prime settimane di viaggio, e ultimamente stando in compagnia di Ruggero Bacone, si manifesta con una netta distinzione, una crisi quindi, tra la Facoltà delle Arti di Parigi, dove si pensa che prima si debba formulare una teoria per poi metterla in pratica, privilegiando l'intelletto speculativo, attenzione, e la scuola sperimentale di Oxford, ecco in questo momento la divaricazione, la dicotomia, dove si pensa che solo dopo aver fatto esperienza si possa enunciare una teoria privilegiando l'intelletto pratico. Ecco quello che è il nostro quadro mentale in questo momento. La Facoltà delle Arti di Parigi, prima va bene, formuliamo una teoria e poi vediamo di metterla in pratica. La scuola sperimentale di Oxford, facciamo esperienza e poi da questa esperienza tiriamo fuori dei concetti per formulare una teoria. Ecco le due situazioni. È chiaro che poi col tempo assisteremo a delle mediazioni, no? Perché, quindi mettete già nella vostra testa ben fatta questa idea, tra intelletto pratico e intelletto speculativo. Per quanto riguarda la crisi del movimento della scolastica arabo-islamica, la situazione è più articolata per le molte distinzioni che si vanno creando, perché il mondo islamico, il mondo musulmano è molto eterogeneo, così come eterogenea la cristianità, così come eterogeneo l'ebraismo, così come eterogeneo il mondo dei libri dei Veda indiani, dai quali vengono fuori tutta una serie, quindi è chiaro. E entrare in crisi, significa operare quindi delle distinzioni. Quindi lo stato di crisi prevede si debba differenziare, diversificare, separare, dividere, suddividere, selezionare, no? Cosa che facciamo spesso mettendo in ordine la casa, o che teorizziamo spesso, bisognerebbe mettere ordine, e questo vale per me. E quale di questi termini metterete per primo accanto all'espressione fare una distinzione? Beh, scegliete, scrivetela. Io ho dovuto sceglierne almeno due di questi termini. Poi sapete che scegliere in un catalogo di parole, vuol dire fare un esercizio di investimento in intelligenza. Cos'è questo investimento? Perché uno deve scegliere, per scegliere non è un esercizio facile, perché deve eliminare cose che magari sono, però poi uno deve scegliere, quando si sceglie si fa sempre un piccolo salto nel vuoto, ma si deve scegliere e uno si dà comunque delle motivazioni, se ne fa una ragione, quando si sceglie si mettono in funzione le azioni dell'apprendimento. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. L'ho imparata a memoria, quale particolare situazione della vostra vita avete definito come un momento di crisi, no? Tenendo conto anche di queste parole, scrivete quattro righe a proposito, perché bisogna fare il punto, e quindi sulla crisi, partendo dalla nostra autobiografia, perché se no si procede, la crisi è un elemento dialettico, quindi è un elemento dialettico. Adesso dobbiamo spostarci in Oriente sulle orme di Avicenna, di Abu Ibn Sina, perché è necessario capire quali sono le caratteristiche del rapporto di interdipendenza tra la cultura orientale e quella occidentale che sta alle origini dell'umanesimo. E guardate, questa interdipendenza che c'è tra l'Oriente e l'Occidente è una cosa, altro che campi di addestramento, questi sono i campi di addestramento. Allora si inizierebbe ad aprire un po' la propria mente invece di chiuderla su un caricatore. Abbiamo detto che in Oriente si è verificata dal VII secolo l'espansione arabo-islamica sul territorio del vasto impero persiano. Vi ricordate, ne abbiamo studiato la crisi dell'impero persiano, no? Lo scorso anno, e di parte di quello indiano, no? Che si suddivide, lotta intestine, per cui si creano dei vuoti e poi i vuoti vengono riempiti. E venendo a contatto con le grandi culture presenti su questi territori, la tradizione islamica si è contaminata e si sono moltiplicate sul piano politico ed etnico le distinzioni, la crisi, tra le varie parti del mondo musulmano, che diventa sempre più eterogeneo. Difatti, dal punto di vista culturale, intellettuale, c'è un mondo musulmano iberico, uno magrebino, uno medio orientale, uno arabico, uno africano, uno persiano, uno indiano, no? E quindi c'è una grande varietà intellettuale, una grande creatività. E si dice che l'Oriente è la patria degli spiriti, no? Lo leggiamo nei libri dei Veda indiani. E il concetto, non solo anche nella letteratura taoista, ricordate Tao Te Ching cinese che abbiamo studiato a suo tempo, e il concetto dello spirito variamente interpretato entra anche nell'esegesi, cioè nell'interpretazione persiana della letteratura del Corano. Ma ora, l'aver pronunciato però la parola spiriti provoca un certo effetto, fa drizzare le orecchie a Ruggero Bacone, che deve averci preso gusto a fare dello spirito, travestendosi da spirito tra le righe della letteratura contemporanea, in particolare quella dedicata ai fantasmi. E quindi, a proposito di spiriti, è giunto il momento di tornare a vedere che cosa succede a casa di Mary e di Ned. Una casa in cui ci si sente, o perlomeno si spera che ci si senta, perché questo ne aumenta il valore, no? E per fare questo non c'è che un modo, quello di leggere ora il seguito di dopo. Grazie al cielo tutto era chiaro quanto la luce che la sorprese con la sua sostanza quasi estiva quando uscì di casa per la quotidiana visita al giardino. Mary aveva lasciato Ned alla scrivania concedendosi, mentre passava davanti all'uscio aperto della biblioteca, un'ultima occhiata alla sua figura, con la pipa in bocca, china sulle carte, con il volto disteso. E adesso non gli restava che compiere il suo dovere matutino, il quale in giornate d'inverno belle come quella le imponeva soprattutto di bighellonare per le diverse regioni del suo dominio, lieta come se la primavera fosse già intenta a compiervi la sua opera. Davanti a Mary si spalancavano ancora tante possibilità, tali occasioni di rendere esplicite le grazie latenti della vecchia casa, e il sentimento di sicurezza che aveva riguadagnato conferiva quel particolare mattino una peculiare esuberanza al suo passo mentre procedeva per quei dolci luoghi tranquilli. Andò dapprima all'orto, dove i peli a spalliera disegnavano complicati intrighi sui muri e piccioni svolazzavano tutti intorno alla colombaia. C'era qualcosa che non andava nell'impianto di riscaldamento della serra, e Mary aspettava un tale, un'autorità in materia, che doveva fare una scappata tra un treno e l'altro e pronunciare una diagnosi sulla caldaia. Ma come sprofondò nel calore umido della serra tra gli odori speziati di rosa e i rossi cerati di piante esotiche di moda in altri tempi, persino la flora eccetera c'era in carattere, si rese conto che il grand'uomo non era arrivato, e essendo troppo preziosa la giornata per sprecarla in un'atmosfera artificiale, uscì e s'avviò diretta al giardino dietro la casa. Vista dal lieve disegno del giardino, la casa sembrava emanare, da finestre aperte e da comignoli ospitalmente fumanti, qualcosa di umano, come una calda presenza, come una saggezza lentamente maturata al sole dell'esperienza. Mai prima di allora Mary aveva avuto così acuta la sensazione della sua intimità con la casa, mai era stata così certa che i segreti di questa erano tutti benefici, conservati, come si dice ai bambini, per il tuo bene. Mai aveva provato tanta fiducia nella capacità della casa di integrare la sua esistenza e quella di Ned nell'armonioso disegno della lunga, luminosissima storia che la dimora era intenta a tessere al sole. Udì passi alle sue spalle, si volse, certa che si trattasse del giardiniere in compagnia del tecnico delle caldaie, ma l'unica figura che si vedeva era quella di un uomo probabilmente smilzo, il quale, per motivi che al momento Mary non avrebbe potuto dire neppure lontanamente, coincideva con la sua nozione di un esperto di caldaie da serra. Il nuovo venuto, vedendola, si levò il cappello e si fermò con l'aria di ma sì, di un viaggiatore desideroso di sottolineare che la sua intrusione è affatto involontaria. Il Chester di tanto in tanto attirava qualche colto turista, e Mary quasi quasi si aspettava di accorgersi che lo straniero nascondesse un apparecchio fotografico. L'uomo però non aveva nulla del genere, e dopo un istante di silenzio Mary, con tono adeguato alla cortese esitazione dell'altro, chiese: «Cerca forse qualcuno?» «Sì, il signor Edward», suonò la risposta data con un'intonazione vagamente americana, e Mary, avvertendola, lo scrutò con maggiore attenzione. L'attesa del cappello floscio gli gettava un'ombra sul volto che, così celato, pareva di persona giunta per trattare di affari, e che con fermezza, anche se con civiltà, mostrava di sapere quali erano i suoi diritti. D'altra parte, a Mary era cara la serenità delle ore mattutine di suo marito, e dubitava che avesse concesso a chi che sia il diritto di disturbarlo. «Ha un appuntamento con mio marito?» chiese. Il visitatore ebbe un'esitazione, ma poi rispose: «Credo che mi aspetti». Allora fu Mary ad avere un'esitazione. «Vede», disse, «al mattino di solito lavora e non riceve mai nessuno». Per un istante l'uomo la guardò senza replicare, e quasi ne avesse accettata la decisione, si volse per allontanarsi. Poi però Mary lo vide fermarsi e alzare lo sguardo alla facciata serena della casa. C'era qualcosa in lui che rivelava stanchezza e delusione. Lo scoraggiamento del visitatore venuto da lontano e le cui ore sono ritmate dagli orari, e allora un lieve rimorso la indusse a corrergli dietro. «Mi scusi, ma lei viene da lontano?» «Sì», rispose l'uomo, «vengo da lontano». «Quando è così, se vuole accomodarsi in casa, sono certo che mio marito la riceverà. Lo troverà in biblioteca». Non sapeva lei stessa perché avesse aggiunto quest'ultima postilla, ma forse era soltanto per espiare il fallo della sua precedente mancanza di ospitalità. Il visitatore sembrò sul punto di esprimere la propria gratitudine, ma l'attenzione di Mary fu distratta dall'avvicinarsi del giardiniere in compagnia di un tale che, questo sì, aveva tutte le stigmate dell'esperto di caldaie. Di là, disse, indicando al visitatore la strada verso casa, e un istante dopo già se n'era dimenticata, tutta presa dal suo colloquio con il tecnico. Fu un incontro che diede risultati così positivi, tanto che l'esperto fece in modo di perdere il prossimo treno e Mary ne fu incantata, al punto da trascorrere il resto della mattinata in vivaci confabulazioni tra i vasi da fiori. Terminato il colloquio, restò sorpresa constatando che era quasi ora di pranzo e, mentre si affrettava verso casa, era quasi certa di vedere il marito uscirne alla sua ricerca, ma nel cortile non trovò nessuno e pensò che Ned fosse ancora al lavoro. Siccome non voleva disturbarlo, se ne andò in salotto dove, seduta allo scrittoio, si immerse in nuovi calcoli delle spese per la serra, quando la cameriera, comparsa sulla soglia, chiese se desiderava che servisse il pranzo. Mary e Ned, scherzando tra loro, dicevano che Trim annunciava il pranzo con l'aria di Kimball di un segreto di Stato, e Mary, tutta presa dai suoi conti, si limitò a borbottare un distratto assenso. Sentì Trim titubare incerta sull'uscio, poi i passi della cameriera echeggiarono per il corridoio e Mary, messi da parte i fogli, attraversò l'atrio e si avvicinò alla biblioteca. L'uscio era chiuso e a sua volta Mary esitò, riluttante all'idea di disturbare il marito. Mentre se ne stava lì incerta, ricomparve Trim per annunciare il pranzo e Mary allora si sentì giustificata ad aprire l'uscio. Suo marito non era alla scrivania e lei si guardò attorno aspettandosi di vederlo davanti agli scaffali laggiù in fondo alla stanza. Lo chiamò ma non ebbe risposta. Finalmente si rese conto che non era nella biblioteca. Si volse alla cameriera. Il signor Edward deve essere di sopra. Ti dispiace andargli a dire che il pranzo è pronto? Trim parve esitare, poi disse: col suo permesso signora, il signor Edward non è di sopra. Non è nella sua stanza? Ne sei certa? Certissima, signora. Mary diede un'occhiata all'orologio. E allora dov'è? È uscito, proclamò Trim. E dove è andato? E quando? È uscito dall'ingresso principale e ha preso per il viale, signora. Per Trim era una questione di principio non rispondere a più di una domanda per volta. Per il viale? A quest'ora? E non ha lasciato detto niente? No signore, rispose Trim, semplicemente se n'è andato con quell'altro signore. Signore? Quale signore? Mary si volse di scatto, quasi ad affrontare questa nuova incognita. Il signore che è venuto a cercarlo, signora, spiegò Trim con tono rassegnato, e aggiunse: non saprei dire che ora fosse esattamente, signora, perché non sono stata io a far accomodare il signore che è venuto a trovarlo. Quando il campanello ha suonato io mi stavo vestendo e Agnes... E allora va a chiedere ad Agnes, ordinò Mary. Trim continuava a mantenere un atteggiamento di magnanima pazienza e disse: Agnes non può saperne niente, signora, perché purtroppo per lei si era scottata una mano mentre cercava di cimare il lucignolo della nuova lampada che hanno portato dalla città, e allora è andata alla sguattera a vedere chi era. Mary diede un'altra occhiata all'orologio. Sono le due passate, va a chiedere alla sguattera se il signor Edward ha lasciato detto qualcosa, e senza attendere altro si dirette alla stanza da pranzo, dove ben presto Trim le portò la notizia che, stando alla sguattera, il signore venuto in visita era comparso verso le 11 e che il signor Edward era uscito con lui senza lasciar detto niente. La sguattera non sapeva neppure il nome del visitatore, avendolo questo scritto su un pezzo di carta che le aveva consegnato dopo averlo ripiegato con l'ordine di recapitarlo subito al signor Edward. Mary finì di mangiare ancora perplessa. È terminato il pranzo e quando Trim ebbe servito il caffè in salotto, la sua perplessità era ormai diventata qualcosa di più, un lieve senso di inquietudine. Non era da suo marito a sentarsi senza dire nulla a un'ora insolita, e l'impossibilità per Mary di scoprire chi fosse il visitatore alle cui istanze Ned aveva evidentemente ceduto rendeva tanto più inspiegabile la faccenda. L'esperienza che Mary aveva come moglie di un ingegnere sempre indaffarato, convocato all'improvviso, costretto agli orari più impensati, l'aveva predisposta ad accettare filosoficamente qualsiasi sorpresa, ma quando si era ritirato dagli affari, suo marito aveva fatta propria la regola di vita, una regola di vita certosina, quasi a compensare gli anni precedenti di dispersione e agitazione con i loro pranzi in piedi, le cene inghiottite in fretta nel traballio delle carrozze ristorante. Egli ora coltivava fino alla esagerazione la raffinatezza della puntualità e della monotonia, scoraggiando il gusto della moglie per l'imprevisto, affermando che per chi avesse gusti delicati c'erano infinite gradazioni di piaceri nel succedersi delle abitudini. Mary uscì per parlare con il giardiniere, poi andò alla posta del villaggio, fece 1,5 chilometri circa di cammino e quando riprese la via di casa già il crepuscolo s'annunciava. Aveva imboccato un sentiero serpeggiante tra vedovine e pensava che nel frattempo era senz'altro tornato a casa, e ne era così certa che quando rientrò, senza sostare a interrogare Trim, si avviò direttamente alla biblioteca. Questa però era ancora deserta. E con involontaria precisione mnemonica Mary notò che le carte sulla scrivania si trovavano nell'identico ordine in cui stavano quando era entrata all'ora di pranzo, e allora all'improvviso fu colta da un vago timore, la paura dell'ignoto, una paura che sembrò acquistare forma e suono e parve divenire qualcosa di respirante, acquattata tra le ombre, qualcosa di remoto, vigilava e sapeva. Mary si avventò sul cordone del campanello e lo tirò con forza. Il brusco richiamo indusse Trim a precipitarsi in biblioteca con una lampada e Mary tirò un sospiro di sollievo alla tranquillizzante riapparizione del consueto. «Puoi servire il tè se il signor Edward è rientrato», disse a giustificazione della scampanellata. «Sì, signora, ma il signor Edward non è in casa», replicò Trim deponendo la lampada. «Vuoi dire che è tornato e è uscito nuovamente?» «No, signora, non è rientrato». La paura tornò e Mary seppe che ormai la teneva stretta nelle sue spire. «Non è rientrato da quando? Da quando è uscito con quel signore?» «Proprio così, signora». «Ma chi era quel signore?» insistette Mary. «Non saprei dirlo, signora». E Trim, immobile accanto alla lampada, all'improvviso parve farsi meno rotondetta e rosea, quasi anche lei eclissata dalla stessa strisciante ombra di apprensione. «Ma deve ben avere un nome! Dov'è quel pezzo di carta?» Andò alla scrivania, prese a frugare tra i documenti sparpagliati sopra, e il primo che attirò il suo sguardo fu una lettera rimasta a mezzo, vergata con la grafia di suo marito, con la penna che giaceva di traverso sul foglio, come se vi fosse stata lasciata cadere in risposta a un improvviso appello. «Caro Roger», diceva la lettera. Ma chi era Roger? E fu inevitabile per me ripensare a quel Roger Bacon, il cui spirito, guardate come se la ride, ma era un pensiero fuori da ogni logica umana. «Ho testé ricevuto la tua lettera in cui mi dai notizia della morte di Edwin, e pur ritenendo che non ci sia più pericolo di ulteriori seccature, ritengo che sarebbe più sicuro...» Scrive davvero 4 righe a proposito, vedete? Lasciò cadere il foglio, continuò la ricerca, ma nessun biglietto ripiegato comparve tra le lettere e le pagine del manoscritto ammucchiate e accantonate come da un gesto gettato da fretta o da sorpresa. «Ma la squadra l'ha visto, no? Falla venire», ordinò. Trim se la svignò di corsa, come se fosse grata di poter uscire da quella stanza, e quando riapparve, guidando la sua inferiore dall'aria sgomenta e sconvolta, Mary aveva già recuperato l'autocontrollo e aveva già pronte le domande da fare. La tempestò di domande fino al limite della sua resistenza, senza cavarne nulla di nuovo. «Dal momento che quel signore l'hai visto 2 volte, devi essere in grado di dirmi che aspetto aveva». Ma questa conclusiva sfida alle capacità espressive della povera ragazza rivelò chiaramente che i suoi limiti di resistenza erano stati toccati. L'ordine di andare lei stessa all'uscio per accogliere un visitatore costituiva di per sé una tale sovversione del prescritto ordine delle cose da sconvolgerne disperatamente le facoltà, e tutto quello che riuscì a cavarsi di bocca dopo vari sforzi affannosi fu un balbettio. Il suo cappello, signora, era, come dire, diverso, ecco, diverso. Come sarebbe, insorse Mary, e in quel preciso istante nella sua mente apparve un'immagine smarrita sui sottostrati di successive impressioni. Vuol dire che il suo cappello aveva la tesa larga, il volto era pallido, un viso giovanile, cacciò Mary, con un accanimento che le sbiancava le labbra. Ma se mai la sguattera trovò risposta adeguata a quella sfida, essa andò perduta per l'ascoltatrice. Lo straniero che aveva visto il giardino, era lui, l'uomo venuto a trovare suo marito e che con questi era uscito. Ma chi era? E perché Ned gli aveva obbedito? Beh, vedremo. È brava la vostra, ce n'è un filo del rasoio, non era complice il passato. Che c'è di nuovo la legge, la vostra. In Oriente andiamo, il personaggio che ha sempre rappresentato meglio la cultura islamica in Oriente, in particolare in Persia, abbiamo detto Avicenna, un personaggio che molte volte abbiamo incontrato in questi anni, ma sempre in contesti diversi, sempre in Occidente, dove però lui personalmente non è mai stato, perché non si è mai mosso dall'Oriente. In Occidente sono arrivate le sue opere, come se fosse arrivato lui. Bisogna dire che in Oriente la cultura islamica si è trovata ad essere più libera di sperimentare forme di contaminazione culturale, mentre in Occidente, dalla fine dell'undicesimo secolo, il mondo islamico si troverà a dover subire il trauma del fenomeno deleterio delle crociate, che, sebbene si presenti come un evento circoscritto, perché gli intellettuali continueranno ad incontrarsi, ma farà però cessare quasi del tutto la collaborazione ufficiale creatasi nell'interpretare le opere di Platone e di Aristotele tra gli intellettuali islamici e quelli cristiani. Se si incontreranno, ma si incontreranno di nascosto. Ora, dobbiamo, di nascosto dai feudatari, che volevano invece fare la guerra. Dobbiamo incontrare Avicenna perché nel suo pensiero, già dall'undicesimo secolo, troviamo i germi dell'umanesimo. E sembra un fatto un po' paradossale che i temi principali dell'umanesimo, no, che viene pensato, abbiamo già detto tre volte, come un movimento intellettuale prettamente occidentale, la parola stessa deriva dalla parola latina humanitas, no, che è una parola attuale, no, che usiamo, continuiamo ad usare attualmente, siano rintracciabili in Oriente in ambiente islamico. Ma è proprio attraverso le opere di Avicenna che i germi dell'umanesimo vengono trapiantati in Occidente, a cominciare dal concetto di esperienza. Guardate sul punto 3 del repertorio. Avicenna, per rinfrescarci la memoria, è il nome con cui è noto in Occidente il filosofo e soprattutto medico musulmano di stirpe iranica Abu Ibn Sina, nato nel 980 in Persia, anche un persiano, presso Bukhara, e morto Bukhara, dove volano i tappeti, è morto ad Hamadan intorno al 1037. Guardate, nascere e crescere a Bukhara, che oggi sembra chissà un posto perduto nel mondo, ma attenzione, bisogna che noi invece allarghiamo il ventaglio delle nostre conoscenze, costituisce un valore aggiunto. Cioè, oggi questa città si trova in Uzbekistan ed è un museo a cielo aperto, qualcuno forse c'è stato a visitare Bukhara, con circa 140 significativi monumenti architettonici inseriti dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità, proprio a testimonianza di un passato di grande magnificenza. Questa città è stata un florido emporio sulla via della seta, e oltre alle merci circolano le idee sulle grandi vie. Quindi Nietzsche si è sviluppato una straordinaria cultura enciclopedica, e l'enciclopedismo è un movimento, noi conosciamo quello del 1700, ma è un movimento quello di sviluppo di un enciclopedismo che è già cominciato da tempo. È un movimento che tende anche a raccogliere e a conservare i risultati delle esperienze pratiche, e come nel caso dell'enciclopedismo di Bukhara, a catalogare le pratiche sperimentali di carattere scientifico e medico. A Vicenza fa tesoro del fatto di essere nato e di avere studiato a Bukhara. Noi conosciamo un aneddoto famoso, no? Ve lo ricordate? Sappiamo che da ragazzino Vicenza compra su una bancarella la Metafisica di Aristotele, ricordate? La legge 40 volte senza capire nulla. Poi inizia a frequentare la scuola e finalmente ne comprende il senso e la struttura. E l'aver studiato a Bukhara fa di lui una delle più complesse figure della storia del pensiero umano, perché questo personaggio si sdoppia in vari modi. Difatti c'è una Vicenna occidentale, medico, scienziato, laico, razionalista di stampo neoplatonico e aristotelico, e c'è una Vicenna orientale, mistico, contemplativo, profondamente devoto alla fede islamica derivante dalla letteratura del Corano. Ora, per l'Occidente quindi Avicenna è soprattutto un medico che ha scritto due libri molto importanti, due opere che hanno avuto un successo straordinario. Il primo si intitola Curgusa ti Aptip, cioè Poema della medicina, e in esso Avicenna condensa il contenuto di una quarantina di trattati che ha scritto, nei quali riporta le sue esperienze come medico. Dalle esperienze pratiche, vedete, trae i principi teorici. Guardate come sorride Ruggero Vacone. E quest'opera l'ha scritta dall'inizio dell'anno 1000 fino al 1020 circa, l'ha scritta in rima, apposta si intitola Poema, ricordate? Per dare, la scritta in rima, per dare la possibilità agli studenti di impararle più facilmente a memoria il testo. E anche i medici, per intervenire, quando intervengono su un malato a memoria, riescono ad inquadrare meglio la situazione. La medicina è, deve essere un poema, no? E questo è significativo, vedete, dello spirito creativo che ha questa cultura islamico-persiana, no? Quest'opera è stata tradotta in latino con il titolo di Canone della medicina, che circola. Ora, questa sera si sarebbero dovuti portare troppi libri qui, quindi Canone della medicina, ed è stata uno dei pilastri dell'insegnamento medico europeo, guardate, fino al XVII secolo nelle università si è studiato la medicina sui libri di Avicenna, sul canone di Avicenna, quindi fino alla metà, oltre la metà del 1600. La seconda opera che Avicenna ha portato a termine nel 1027 si intitola Kitab al-Shifa, cioè il libro della guarigione, ed è un importante trattato di impronta filosofica in 18 volumi, dove l'autore espone in modo enciclopedico il sapere filosofico e scientifico del suo tempo, utilizzato in Occidente come libro di testo per tutto il Medioevo. E nonostante il titolo, vedete, faccia pensare alla medicina con la comparsa della parola chiave guarigione, in realtà in quest'opera il tema medico assume un tema metaforico che l'autore sintetizza in una affermazione che ha un significato talmente profondo per noi che siamo qui questa sera. La malattia, guardate, scrive Avicenna, è insita nell'esistenza umana delle persone. Tutti abbiamo degli attacchi, no? E di conseguenza le persone sono sempre in cura, sono sempre in cammino sulla via della guarigione, e la via della guarigione si identifica con un permanente percorso di studio. Lo studio è la via della guarigione, scrive Avicenna. In arabo il verbo shafa, guarire, e il verbo daras, studiare, sono sinonimi. Shafa vuol dire guarire e studiare, daras vuol dire studiare e guarire, come in latino lo sono la parola studio e cura, che sono sinonimi. Queste due opere, il canone della medicina e il libro della guarigione, sono state scritte in Oriente e sono frutto della contaminazione. Avicenna contamina la cultura islamica, e infatti sono scritte in arabo, che dopo l'anno 1000 è una delle tre lingue con il greco, il latino, della cultura internazionale. Quindi tra la cultura islamica, il mondo persiano e la cultura neoplatonica, quindi la cultura dell'Occidente che si è sviluppata in Occidente. Il pensiero persiano è molto ricco, attenzione, risente dell'influsso, come molte di voi sanno già, no? Abbiamo studiato una trentina d'anni fa, della predicazione attuata in età fiale, 2500 anni fa, da Zarathustra. Ricordate Zarathustra, che propone l'idea di un cammino da realizzare nella storia che conduca verso il raggiungimento della pienezza umana. La persona, afferma Zarathustra, così parlò Zarathustra, è responsabile della propria realizzazione umana, c'è il concetto di responsabilità nell'idea di Zarathustra. E poi in territorio persiano si è diffusa l'eredità, come abbiamo detto prima, delle opere di Platone, di Aristotele, di Plotino, di Porfirio, portate clandestinamente in Persia quando Giustiniano ha chiuso da autorità l'Accademia di Atene nel 529. È un tragico episodio che abbiamo ricordato poco fa e che a suo tempo abbiamo studiato in tutti i suoi particolari. Ebbene, è in questo contesto in cui si fondono insieme diverse culture, vedete, quella araba islamica, quella persiano zoroastriana e quella neoplatonica, che Avicenna produce le sue opere. E oggi, questa sera, è più che mai significativo sottolineare questo fatto, le quali attraverso le vie aperte dall'espansione araba, dall'Oceano Indiano a quello Atlantico, giungono in Occidente, dove ottengono uno straordinario successo, contribuendo a creare la cultura occidentale, cioè influenzando tanto la scolastica arabo-islamica quanto quella latino-cristiana. E questo poi avviene a Toledo, avviene a Cordova, avviene a Siviglia, ed è così che le idee contenute nelle opere di Avicenna fanno da battistrada, vedete, al movimento dell'umanesimo. Se in Occidente il fenomeno dell'umanesimo comincia a mettere radici sulla scia del concetto di esperienza enunciato da Ruggero Bacone, ebbene, nella formulazione di questa idea a monte c'è l'eredità della tradizione medica, cioè di una disciplina in cui l'esperienza ha un ruolo fondamentale, e questa tradizione si è diffusa in tutta Europa, soprattutto con le opere mediche di Avicenna. L'anno scorso noi siamo stati alla scuola di Salerno, ricordate, abbiamo incontrato il Degasa di Binghe, questa è una tradizione, faremo dei riferimenti. E allora, guardate, con la guida dell'Uzbekistan, che trovate in biblioteca, e navigando in rete ci sono delle bellissime immagini, fate un'escursione a Bukhara, no? Salite su un tappeto e vedete la città dall'alto. Non rinunciate a fare questa esperienza, perché guardate, nelle forme dei monumenti di questa città museo, andate a guardarli, si comprende la solidità non spigolosa del pensiero di Avicenna. Sono tutte opere che non hanno angoli, perché bisogna toglierli, bisogna smussare gli angoli. E andate a vedere, trovate, le vedete, fate una visita bucara, poi non è così lontano, buon viaggio. Ma dobbiamo ancora riflettere sulla presunta identità, doppia personalità di Avicenna. Che cosa significa presunta? Cioè, le opere cosiddette mediche di Avicenna, il canone della medicina e il libro della guarigione, danno a questo filosofo un carattere occidentale in occidente, ma siccome non si è mai mosso dall'Oriente, a lui si attribuisce un carattere orientale in Oriente e la sua figura si è sdoppiata. Quindi c'è una Avicenna occidentale, medico, scienziato, laico, razionalista, di stampo neoplatonico e aristotelico, e c'è una Avicenna orientale, mistico, contemplativo, profondamente devoto alla fede islamica derivante dalla letteratura del Corano. Sicuramente oggi sarebbe colto da un'irritazione tale, perché di fronte a chi presenta, a chi vorrebbe presentare l'Islam. Io non capisco perché non si faccia chiarezza da parte dei media sul concetto della jihad. Io continuo ad essere da questo punto di vista veramente sconcertato. Cioè, lo sapete, lo abbiamo studiato nella letteratura del Corano, la parola jihad non significa per niente guerra. Non significa per niente, vuol dire sforzo, ed è lo sforzo del credente per avvicinarsi a Dio, ed è lo sforzo del non credente, del laico, per avvicinarsi all'idea del bene. Questo è il termine jihad. Sono i salafiti, che è una frangia del loro, che hanno utilizzato qualche secolo fa questo termine, lo hanno in qualche modo espropriato alla letteratura del Corano per fare una politica di un certo tipo, ma non c'entra niente. Nella letteratura del Corano la parola guerra è, il termine guerra consiste nel termine mutakala, vuol dire guerra, che è la guerra che il profeta Muhammad ha anche dovuto combattere per difendersi da gli attacchi dei suoi nemici. Ma non si usa il termine jihad, si usa il termine di sporca guerra, ukatala, cioè, perché la jihad è uno sforzo spirituale. Ecco, viene la vicenda, lo mette bene in evidenza, ecco, questo fatto, no? E quindi cioè, l'uso che noi continuiamo a fare di questo termine, no? Che ormai tutti lo hanno assimilato con un'ignoranza che è notevole, che viene fuori. E cioè, anche il mondo islamico in sé per sé, che poi è diviso purtroppo spesso perché non ha moltissime teste, no? Per cui è chiaro che non è, ma c'era Tar Ben Jelloun l'altro giorno, che era profondamente in crisi su questo fatto, anche lui, ma non si riesce, ecco, a far passare questa idea culturale per cui l'uso delle parole chiave deve essere chiaro, deve essere preciso, perché sennò si continuerà, no, leggere dei titoli di giornali assurdi che sono venuti fuori, no, che non hanno appunto niente a che fare, ecco, con questa cultura. Quindi Avicenna è sicuramente la vicenda orientale soprattutto. Ma guardate, in realtà questa differenza tra la vicenda occidentale e quella orientale non esiste, perché il pensiero di Avicenna ha una sua precisa coerenza, e la differenziazione, la crisis, dipende da come, da dove e in quale contesto, tanto in Oriente quanto in Occidente, la sua opera è stata interpretata. E quindi, se per definire la vicenda occidentale si citano le sue opere mediche, così per definire la vicenda orientale si cita come esempio il trattato intitolato al Hikma al-Ma'rifiyya, cioè filosofia orientale. E su quest'opera dobbiamo aprire una riflessione, perché in questo testo emerge l'importante tema, tutt'oggi di grande attualità, dell'unità del sapere. Guardate sul punto 4, dove purtroppo ci sono due refusi, questo dipende dal fatto che io non ho avuto tempo di rileggere questi, perché ero impegnato in tutt'altre faccende, affaccendato quando si sono stampati, quindi non ho potuto rileggere le lezioni ad un certo punto, e quindi invece di citare Avicenna ho citato Averroè, anche perché effettivamente Averroè ci sarà la prossima settimana. Io avevo Averroè che mi tirava per la giacchetta, anzi per la maglietta, lui che mi diceva basta di parlare di Avicenna, parla con Averroè. Quando è che vengo in scena io, sapete Averroè com'è, si tiene. E infatti la prossima settimana sarà in scena, invece qui ci sono due Averroè che non so se sia stato Averroè medesimo a cambiare la Ora, nel trattato intitolato Filosofia orientale, Al-Hikma al-Marifia di Avicenna, mette bene in evidenza come, utilizzando elementi provenienti da diverse culture, si possa produrre un nuovo pensiero, si crea utilizzando elementi provenienti da diverse culture. Se vogliamo davvero un pensiero dotato di originalità, se no cadiamo nel pensiero unico, il pensiero unico è dittatoriale. E questo pensiero, cioè un tema di grande attualità, due secoli e mezzo dopo, lo troviamo alla base del programma della scuola di Oxford, che diventa il laboratorio dove in Occidente entrano in incubazione le idee dell'umanesimo. Alla scuola di Bukhara, Avicenna studia la letteratura del Corano, tanto per diventare una persona devota, orientata al misticismo, quanto per formarsi come scienziato e come medico. E a questo proposito noi dobbiamo considerare il fatto che sulle 2639 versetti del Corano, no? Ricordate, abbiamo letto molte sure, ben 570 versetti parlano di scienza, esortano a dedicarsi all'esperienza scientifica come pratica per realizzare i valori umanistici che il testo del Corano proclama. Il testo del Corano proclama una serie di valori umanistici, 5 in particolare: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E c'è un invito a propiziare l'unità del sapere, secondo un'idea contenuta nell'affermazione la scienza senza religione è zoppa, scriveva. La religione senza scienza è cieca. E Avicenna puntualizza che il Corano non è un libro di scienza, ma è un libro di segni, ayat, come la Bibbia, no? E come la letteratura dei Vangeli, come il libro dei Veda. E ci sono circa 6.000 segni nel Corano, cioè idee divine, idee, direbbe Platone, di cui più di 1.000 hanno a che fare con la scienza. E a questo proposito Avicenna ha un punto di riferimento che dobbiamo conoscere, una persona che rappresenta il prototipo dello scienziato islamico, uno dei maestri della scuola di Bukhara, che si chiama Al-Biruni. E voi direte, chi è costui? È un personaggio importante, significativo, lo dobbiamo conoscere, ci appartiene culturalmente. Per lo scienziato persiano Al-Biruni è vissuto tra il 970 e il 1030 ed è quindi contemporaneo di Avicenna. È vissuto soprattutto nella città di Ghazni, che è l'odierna Ghazni in Afghanistan, e le sue opere di storia, di cronologia, di religione comparata, di matematica, in particolare di astronomia, hanno avuto larga circolazione anche in Occidente. Lorenzo il Magnifico, forse lo avete sentito nominare, un giorno sul mercato ha fatto un colpo assicurandosi un codice di Albiruni sull'astrologia. Era un mercante che ci sapeva fare, e quindi se Lorenzo andava a cercare Albiruni vuol dire che cioè, qui è città, questo qua ce l'abbiamo qui in città, questo il codice. Città, questa cittadina vicino alla grande metropoli di Magnaripoli, cioè Firenze, quel paesello, però ce l'abbiamo. Ora, il Albiruni quindi è un etnologo per giunta e un antropologo ante litera, che mettendosi al seguito del sultano Mahmud di Ghazna, che va alla conquista di una parte del territorio indiano che a un certo punto rimane senza più governo, ha scritto un libro intitolato sull'India che non ha avuto eguali nel Medioevo. Guardate, in questo libro Albiruni raccoglie il massimo di conoscenze possibile sull'India, che chiama il nuovo mondo, perché terra sconosciuta, e compie molte osservazioni di scienze naturali, creando così un modello di studio unitario su di un paese e su di una civiltà che viene osservata con grande simpatia per i, guardate, per i colori, per il sincretismo religioso, per i libri dei Veda. Cioè, Albiruni poi fonda insieme nel suo racconto gli elementi della saggezza indiana, Veda, vi ricordo che Veda in sanscrito vuol dire sapienza, i libri della sapienza, i Veda sono i libri della sapienza, con quelli della tradizione pitagorico-platonica e quelli della mistica dei sufi musulmani. Dei sufi ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora strada facendo, creando un genere che esalta la piena armonia del creato. È stato usato il termine greco di ecumenismo per la prima volta per definire lo stile con cui è stato scritto questo libro. Di grande importanza inoltre sono i suoi trattati di astrologia, una disciplina nella quale Albiruni, come Avicenna in medicina, resta un maestro fino al tempo del Rinascimento, e vi ha detto appunto Lorenzo, fa un colpo un giorno sul mercato e si aggiudica lui tutto quello che c'era su Albiruni. Di nascosto dai frati di San Marco, i quali non volevano sentir parlare di astrologia, ma Lorenzo era piuttosto pregiudicato, e l'esperienza intellettuale di Albiruni ha fatto scuola, perché ha reso predominante quindi il modello di un sapere unitario in cui la teologia, la filosofia e la scienza sono tra loro complementari e l'una arricchisce l'altra. E questa idea l'abbiamo ritrovata 250 anni dopo nel programma sperimentale di Ruggero Bacone. E infatti Albiruni, come abbiamo detto la scorsa settimana alla fine del nostro itinerario, è stato chiamato Ruggero Bacone della cultura islamica. L'idea di un sapere unitario in cui la teologia, la filosofia e la scienza sono tra loro complementari e alla base della composizione dell'opera di Avicenna, intitolata Filosofia orientale, nella quale si fondono insieme la teologia coranica con la tradizione degli spiriti della religione persiana, zoroastriana o zarathustriana, per cui tutta la realtà è animata da spiriti o da intelletti o da intelligenze, con la filosofia neoplatonica, per cui ci sono le intelligenze nei cieli, con quella del Dionigi Areopagita, un'opera che molti di voi conoscono bene, dove si giustifica a priori l'immortalità dell'anima, si fa entrare il concetto dell'immortalità dell'anima nel cristianesimo e della metafisica di Aristotele. Avicenna, che è uomo di fede e pone come base al suo ragionamento la letteratura del Corano, afferma che Dio è l'essere necessario e deve per forza esistere, perché se il creato ha bisogno di un creatore, Allah in questo caso, e che vuol dire letteralmente essenza divina, è evidente che anche il creatore, per sentirsi creatore, ha bisogno di un creato, altrimenti che creatore è? Cioè, di conseguenza Dio è l'essere necessario e l'esistenza dipende da questa necessità, scritto con la N maiuscola. Guardate che è il concetto della ananche greca. Quindi la creazione è una necessità, non è una possibilità. E questa affermazione, che in Occidente sarebbe stata condannata come eretica, dà alla teologia islamica un carattere neoplatonico, per cui l'essere è necessario, mentre l'esistere è possibile, perché per esistere ci vogliono delle possibilità. Il Dio, afferma Avicenna, è un intelletto superiore che crea emanando intelligenze o spiriti, l'Oriente e la pratica degli spiriti, che hanno la funzione di inserire le forme nella materia. Vedete che qui c'è Platone, c'è Plotino, ci sono le Enneadi di Plotino, che questi in Oriente questi personaggi hanno studiato, non hanno distrutto queste opere, le hanno usate per costruire la loro teologia. Cioè la tesi di Avicenna sulla creazione dell'universo è fortemente influenzata dalla filosofia neoplatonica. Si capisce che ha studiato bene i trattati del Dionigi Areopagita. Da Dio, per emanazione necessaria e non voluta, sostiene Avicenna, derivano le sfere celesti, le stelle e i pianeti, ciascuno con il proprio cielo, e hanno origine gli intelletti o intelligenze o spiriti che animano e reggono tali sfere, e il cielo di ogni sfera celeste ha una sua intelligenza, ha un suo spirito. Infatti Dio pensa se stesso, non può fare altro che pensare se stesso. Dio pensa da Dio, pensa se stesso e genera il primo intelletto, e il primo intelletto a sua volta pensa se stesso e genera il secondo intelletto, e così via fino a 9, un enneade di intelletto, ennea in greco vuol dire 9, l'enneade di Plotino. E un'eneade è un gruppo di 9 cose, di 9 oggetti. Non si esce da, vedete, da questo concetto interculturale che animano 10 cieli, compreso quello di Dio, e nel 10 c'è la decade di Pitagora, il triangolo divino di Pitagora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui c'è la perfezione. Difatti a catechismo abbiamo messo l'occhio nel triangolo, l'occhio di Dio nel triangolo, perché la perfezione platonica è entrata, ecco, anche lì. Vedete, e poiché il processo di emanazione è necessario, tutto ciò che avviene è necessario, è destino al cadar. Per cui, sostiene Avicenna, deve essere valida anche la predizione astrologica. Questa considerazione fa contento Ruggero Baccone e anche Lorenzo, le cui incertezze si spiegano solo col fatto che l'essere umano non conosce appieno i movimenti delle sfere e il funzionamento delle intelligenze celesti. Sappiamo come è fatto, ma non sappiamo bene come funziona il meccanismo. E Avicenna nella sua opera fa l'inventario, nella sua opera Filosofia orientale, fa l'inventario delle sfere celesti e dei cieli, ciascuno con la propria intelligenza o con il proprio spirito. E questo questa idea la prende da Dionigi Areopagita. E allora, com'è fatto l'universo? Soprattutto c'è l'empireo, c'è il cielo di Dio, animato dall'intelligenza teologica, dalla quale deriva il cielo cristallino, il primo cielo, animato dall'intelligenza morale, dalla quale deriva il cielo stellato, il secondo cielo, animato dall'intelligenza della natura, dalla quale deriva il cielo di Saturno, il terzo cielo, animato dall'intelligenza astrologica, dalla quale deriva il cielo di Giove, il quarto cielo, animato dall'intelligenza geometrica, dalla quale deriva il cielo di Marte, il quinto cielo, animato dall'intelligenza musicale, e dalla quale deriva il cielo del Sole, il sesto cielo, animato dall'intelligenza aritmetica, dalla quale deriva il cielo di Venere, il settimo, con Venere siamo sempre al settimo cielo, no? Animato dall'intelligenza poetica, per ragioni poetiche, dalla quale deriva il cielo di Mercurio, l'ottavo cielo, animato dall'intelligenza razionale, dalla quale deriva il cielo della Luna, che è quello che noi abbiamo a portata di mano, guardate la Luna questa sera, il nono cielo, animato dall'intelligenza grammaticale. Noi il cielo della Luna lo abbiamo chiamato a suo tempo anche il cielo dell'alfabetizzazione, quello più a diretto contatto con gli esseri umani. Ecco l'universo secondo Avicenna. E allora mettete in ordine il catalogo delle 10 intelligenze: grammaticale, razionale, poetica, aritmetica, musicale, geometrica, astrologica, naturale, morale e teologica. Qui c'è un piano di studio di grande valore. Mettetele in ordine dalla più importante alla meno importante, se volete, o scegliete quella che vi piace di più, secondo il vostro modo di pensare, così potrete dare un'immagine all'universo come lo vedete voi. Scegliete quello, il cielo che vi piace di più, oppure mettetelo in ordine, dedicatevi all'esercizio della creazione. Avete la possibilità di creare l'universo, che cosa volete di più? Ora, di sicuro, vedete, la descrizione di questo sistema vi avrà fatto venire in mente qualcosa e qualcuno, no? Perché, come ben sapete, questa è la struttura del paradiso di Dante, come ve la prego. E quindi nella vicenda orientale ci sono i germi dell'umanesimo occidentale nella sua pienezza. Ecco quindi un pensiero nuovo. La commedia di Dante è un pensiero nuovo, perché fa appello a tutta questa unità culturale che c'è. E a come sarebbe bella l'unità culturale, no? Se fosse impostata, quale investimento in intelligenza. E come ben sapete, nel limbo della Divina Commedia, dove ci stanno i grandi personaggi che non possono andare all'inferno e che andranno poi in paradiso, non poteva naturalmente mancare la figura di Avicenna, cara a tutti gli umanisti. E leggiamo per concludere questi versi dal quarto canto dell'inferno, dal limbo, entriamo nel limbo di Dante. L'abbiamo letto diverse volte, ma bisogna necessariamente anche questa sera citare Dante, che è un nostro informatore in questo viaggio, è un informatore di primo ordine. Poiché innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno, Aristotele, seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti onor gli fanno, qui vidi Dio, Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno, Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Talè, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buon accoglitor del quale, Discoride, che è un medico, dico, e vidi Orfeo, Tullio, Lino e Seneca mortale, Euclide, Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, a vero è che il gran commento feo. E quest'ultimo verso ci permette di annunciare che la prossima settimana sarà appunto Averoè, è uno dei protagonisti del prossimo itinerario. Averoè, alla fine del XII secolo, viene scomunicato, considerato addirittura estraneo alla cultura islamica e anche a quella cristiana. Ma il pensiero che si intromette, ma gli apparati, vedete, ma il pensiero di Averoè non solo non si esaurisce, ma si diffonde e il suo sviluppo avviene in terra europea nell'ambito della scolastica latino-cristiana durante l'autunno del Medioevo. A Parigi, presso la Facoltà delle Arti, nel XIII secolo nasce e si sviluppa un movimento, non si tratta di una vera e propria corrente, che prende il nome di Averoismo Latino, ma non saremo ancora a Parigi in Vico degli Strani la prossima settimana, perché dobbiamo capire come si articola tra Oriente e Occidente, capire ancora meglio il concetto dell'unità del sapere, e per capire dobbiamo seguire il cielo della luna, la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. L'appuntamento è tra 8 giorni a Cordova e siccome la scuola allarga la vita, la prossima settimana a Cordova sarà il 14 dicembre dell'anno 1198, che è il giorno del controverso funerale di Averoè, in cui vengono anche bruciati i suoi libri. Perché? A che cosa è valso? Chi brucia i libri e chi uccide i innocenti ha sempre torto. La scuola è qui, il viaggio continua, perché il pensiero ha le ali, scrive Averoè, e nessuno potrà mai fermare il suo volo. Buonanotte.